Paolo Lioi, I quattro musicanti, dal giornale per i bambini, numero 3, 19 gennaio 1882, pagina 33-35. Leggono Silvia Cecchini, Serafino Balduzzi, Daniela Pieri, Ezio Sposato e Vittorio Volpi. Musica di Arthur Seymour Sullivan, HMS Pinafore, Ouverture, Doyle Carte Opera Company, 1949. Racconta quel brav'uomo del Grimm che una volta un barocciaio si mise con le mani incrociate dietro la schiena a contemplare il suo vecchio asino. E ai racconti del Grimm bisogna credere, perché è uno dei più graziosi cantastorie per bambini. Da una ventina d'anni quell'asino andava fedelmente al mulino e al mercato, ma ormai era agli sgoccioli, zoppo, asmatico, tramortiva a ogni piccolo passo. Il barocciaio, con le mani incrociate dietro il dorso, mormorava fra i denti, crollando il capo. «Non c'è caso, bisogna che io mi risolva a vendere la pelle per fabbricarne tamburi». L'asino, che con le sue lunghe orecchie udì la minaccia, scappò appena il padrone se ne andò via. Scappò con quanto fiato gli restava e, pensando che nel ragliare era ancora abilissimo, prese la via di Brema, dicendo fra sé:
«A Brema potrò iscrivermi fra i suonatori della fanfara municipale e trovare fortuna con i miei ragli».
Allegro della nuova carriera che lo attendeva, camminava per valli e per monti, quando sotto una gran quercia vide un cane accovacciato che abbaiava e ululava.
«Perché diavolo fai tanto chiasso?»
chiese al cane il buon Ciuco.
«Au!»
rispose il cane.
«Il padrone, vedendomi ormai vecchio e inetto a seguirlo alla caccia, l'ho udito io dirmi che mangio il pane a tradimento. E che vuol farmi la festa! Mi son messo la coda fra le gambe, son venuto via, ma adesso non so più come guadagnarmi il pane».
«Oh, bene, bene»,
disse l'asino.
«Io vado a Brema ad arruolarmi nella banda. Vieni, hai buoni polmoni, ti farà mettere anche te fra i suonatori».
Il cane accettò subito e scodinzolando, seguì allegramente il suo nuovo amico. Non andò guari che i due viaggiatori incontrarono un gatto. Era sdraiato sul sentiero e miagolava con un muso pieno di malinconia come una pioggia di 3 giorni.
«Di gatti lagni?»
gli domandò l'asino con voce patetica, come se cantasse la bella romanza del Marchetti, parole del Capranica.
«Mi lagno del destino»,
rispose il gatto.
«Sono ormai diventato un vecchione. I topi mi ballano innanzi. Il mio maggior piacere è starmi accoccolato sulla cenere calda, e la mia padrona si è fitta in capo di buttarmi nel fiume. Io me la svignai, ma ora che farò? Dove andrò?
Vieni con noi a Brema»,
disse l'asino.
«Potrai essere utile nella fanfara. Te ne intendi molto di musica notturna e per qualche serenata puoi valere tant'oro».
Il gatto, contentone, non se lo fe dir 2 volte e si unì subito alla comitiva. Mentre proseguivano il loro cammino, d'improvviso i viaggiatori udirono acutissime grida.
«Tu ci hai quasi fatto paura»,
disse l'asino a un gallo che, appollaiato su un albero, gridava disperatamente.
Che hai tu? Quale disgrazia ti avvenne, povero Cresta Rossa?
Ehi!
Rispose il gallo.
La massaia mi faceva tante carezze, mi portava tanto grano, si compiaceva tutta, vedendomi bello grasso, e ora l'ho udita io che diceva: domani è domenica, bisogna tirargli il collo, io me ne sono volato qui, ma da un momento all'altro sarò inseguito, acchiappato, strangolato e messo a bollire nella pentola o ad arrostire nello spiedo.
Oh, bene, bene,
esclamò al suo solito l'asino.
Vieni con noi a Brema, hai buona voce, potrai avere la tua parte nel concerto con noi.
Il gallo trovò accettabilissima l'onorifica proposta e si unì anch'esso agli altri fuggiaschi. Intanto era caduta la notte. S'era fatto un buio pesto da tagliarlo col coltello. Bisognava riposare. Il cane e l'asino si coricarono sotto un grande olmo. Il gatto si arrampicò sui rami, il gallo volò sulla cima.
«Uè, uè!»
gridò dall'alto.
«Vedo là in fondo un lumicino! Certo, c'è una casa! Chicchiricchi!»
«Oh, bene, bene!»
disse l'asino alzandosi.
«Andiamo subito, perché non mi piace punto questa locanda dell'olmo!»
Il cane aggiunse, leccandosi i baffi.
Anche a me piacerebbe meglio un ricovero dove ci fosse qualche frusto di pagnotta o qualcosa da rosicchiare.
E così si incamminarono verso il punto donde appariva il lume. Era una vecchia casa solitaria abitata dai briganti. L'asino s'accostò subito alla finestra e guardò dentro.
«Che cosa vedi là, orecchione?»
chiese il gallo.
«Che cosa vedo?»
rispose a bassa voce il ciuco.
«Vedo una tavola carica di ghiottonerie e intorno molta gente che mangia e beve.
Ci sarebbe da fare una buona scorpacciata! Miau!»
Mormorarono con l'acquolina in bocca il cane ed il gatto.
«Proviamoci via!»
disse l'asino.
«Proviamo a cantare un quartetto. Forse codesti mangioni ci faranno qualche regalo.»
E così dicendo si rizzò pian piano e pose i piedi anteriori sul davanzale. Poi ordinò al cane di montargli sulla schiena, al gatto di arrampicarsi sul dorso del cane e al gallo di volare sulla testa del gatto. Poi, quando tutti gli artisti furono a posto, diè il segnale con una delle sue lunghe orecchie come per battere la solfa. Allora, con gran fragore, si misero d'improvviso a ragliare ed abbaiare, a miagolare, a cantare. I ladri, spaventati dall'inaspettato fracasso, balzarono da sedere come se sotto le sedie avessero sentite le spine e scapparono nella vicina foresta. I quattro concertisti s'accorsero con gran gioia di essere rimasti padroni di casa. Saltarono dentro, atterrando lumi, rompendo piatti e bicchieri. Fecero una buona scorpacciata e poi, ciascuno secondo il proprio costume, si sdraiarono per dormire al buio. L'asino sulla paglia, il cane innanzi alla porta, il gallo sopra una trave, il gatto sulla cenere tiepida del focolare. Ma intanto i briganti non potevano darsi pace della improvvisa avventura. Il loro capo, che si chiamava Spaccamonti, verso mezzanotte disse ai compagni:
«Insomma,
poiché voi avete ancora la tremarella, andrò io a vedere.»
E armato del suo trombone, con un coltellaccio tra i denti, S'avvicinò alla casa buia e silenziosa, socchiuse una porticina segreta, entrò, vide in cucina, al posto del focolare, due punti lucidi che gli sembravano brace. Si accostò per soffiarvi sopra e far luce. Soffiò. Quei due punti lucidi non erano brace, bensì gli occhi del gatto. Il gatto, sentendosi soffiare a quel modo sul muso, inferocì. Si slanciò sul ceffo del bandito, graffiandolo e mordendolo. Mezzo morto di paura, Spaccamonti s'avventò per fuggire verso la porta, ma andò a intoppare nel cane, che, svegliato di botto, gli conficcò ringhiando i denti nelle gambe. Si buttò allora verso il pagliaio, ma urtando nelle zampe dell'asino, questi gli sparò due terribili calci nella schiena. Balzò verso la porta e, mentre saltava fuori, più morto che vivo, udì un grido acutissimo che dall'alto strillava.
Chicchiricchi!
Pesto e insanguinato, arrivò a stento nel bosco.
«Compagni, compagni, fuggiamo!»
balbettò con voce tremante.
«Sul focolare della casa v'è un'orribile strega che con le sue lunghe dita mi ha scorticato la faccia. Davanti alla porta v'è un nano ringhioso che a colpi di coltello m'ha assassinato le gambe. Sul pagliaio è disteso un gigante nero che mi ha mezzo ammazzato coi suoi pugni. E sulle travi sta un giudice col berretto rosso che, mostrando un patibolo, grida a squarciagola: «Qui, rei! Qui, rei! Qui!»
Grimm veramente non lo dice, ma altri autori assicurano che i banditi posero Spaccamonti su una barella e fuggirono lontani, chi dice 300 miglia e chi dice 550. Della casa dei briganti rimasero padroni i filarmonici, i quali, stando al racconto del Grimm, vi si trovarono così bene che non vollero più uscirne. Ma qualche altro autore racconta che, l'ambizione dell'asino non essendo appagata, egli persuase i compagni a seguirlo a Brema, ove si incorporarono nella banda municipale. Un bel giorno, mentre il concerto suonava in piazza, il cane non ebbe la virtù di continuare il suo pezzo di musica, vedendo certa spazzatura dalla quale uscivano alcune ossa saporitissime di montone. Il gatto si lanciò avidamente sopra un barbio che era caduto dalla cesta di un rivendugliolo. Il gallo corse a beccare alcune briciole di biscotto cadute a un bambino. E l'asino, il capobanda, non seppe resistere alla tentazione di correre dietro a un carro di fieno che passava pieno di olezzo. Così il concerto si sciolse e il giornale di Brema annunziò quella stessa sera, come un grande avvenimento, che i bandisti si erano dati a uno sciopero tumultuoso.